Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa. In collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.
Buonasera, bentrovati, buon giovedì. Allora, parliamo di salute. Dalla cronaca emergono nuove tendenze. Allora, siamo nella settimana della sensibilizzazione nel consumo del sale.
Sì.
Allora ti chiedo, qual è il rapporto di noi consumatori italiani con il sale?
Gli italiani assumono troppo sale. Dal 12 al 18 marzo si sta svolgendo la settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale. Un consumo eccessivo di sale determina infatti un aumento della pressione arteriosa, con conseguente aumento anche del rischio di insorgenza di gravi patologie cardiocerebrovascolari, correlata all'ipertensione, quali per esempio, non per spaventare, ma infarto del miocardio e anche ictus cerebrale. L'introito di sale è stato inoltre associato anche a altre malattie cronico-degenerative, quali tumore dell'apparato digerente, in particolare dello stomaco, ma anche osteoporosi e malattie renali. Insomma, non c'è da scherzare. Se da un lato sta aumentando la consapevolezza nella popolazione che un'alimentazione troppo ricca di sale nuoce alla salute, dall'altro è anche diffusa però l'errata opinione che una particolare attenzione al suo consumo debba essere riservata soltanto all'età senile. È invece fondamentale limitare l'introito di sale in tutte le età, iniziando dall'infanzia, per ridurre efficacemente il carico, anche prevenibile ed evitabile, di mortalità, di morbosità e disabilità di queste patologie sodio-correlate, con conseguente anche miglioramento dell'aspettativa di vita e, perché no, anche contenimento dei costi diretti e indiretti. L'ambizioso obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, pensate, a ridurre del 30% l'introito di sale entro il 2025. E ci dà anche 5 consigli per cercare di ridurre la quantità di sale. Vediamole queste 5 azioni. La prima: scola e sciacqua verdure e fagioli in scatola e mangia più frutta e verdura fresca. 2. Prova a diminuire gradualmente l'aggiunta di sale ai tuoi piatti preferiti, così il palato si adatterà al nuovo gusto. 3. Usa erbe, spezie, aglio, limone, insomma qualunque cosa al posto del sale, per aggiungere anche sapore ai tuoi piatti. 4. Metti il sale, le salse salate lontano dalla tavola, così i giovani non prenderanno l'abitudine di aggiungere il sale. Infine, questo sempre, controlla le etichette dei prodotti alimentari prima di acquistarli. Ti aiuteranno a scegliere quel minor contenuto di sale, perché il sale non è solo quello che si aggiunge, è anche quello che già si trova negli alimenti, soprattutto confezionati.
Bene, sale in zucca. E quindi torniamo tra poco qui su Modena Radio City.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta qui con Deborah. Le adolescenti italiane sono in salute?
Allora, adolescenti italiane bocciate dai pediatri. L'8% delle giovanissime è obesa. La metà delle under 14 non pratica regolarmente sport o attività fisica. Preoccupa anche il vizio sempre più precoce e diffuso del tabagismo. Il 9% degli adolescenti del nostro paese fuma, contro una media internazionale del 3. E quanto emerge dal 44esimo congresso nazionale sindacale della Federazione Italiana Medici Pediatri. La prevenzione primaria delle gravi malattie che interessano milioni di italiani adulti deve iniziare fin dall'infanzia e passa anche dal contrasto a stili di vita estremamente dannosi, sottolinea proprio il presidente nazionale di questa federazione medici pediatri. Come pediatri di famiglia, dice, abbiamo una posizione privilegiata ovviamente rispetto ad altri colleghi, perché possiamo interagire in continuità con genitori, bambini e adolescenti. In particolare, prosegue, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ai genitori, che devono diventare i principali destinatari dei messaggi educazionali. La letteratura sta infatti evidenziando l'estrema importanza dei primi 1000 giorni di vita per il benessere futuro della persona. Nel periodo che va dal concepimento al 24esimo mese, le abitudini di vita, gli influssi ambientali, il rapporto con il nuovo nato della madre influenzano nettamente lo sviluppo del neonato, sia durante che dopo la gravidanza, e poi continuano per tutta l'infanzia e l'adolescenza. Per esempio, il 20% dei bambini italiani nasce e cresce in casa dove si fuma regolarmente. L'esposizione al fumo passivo, oltre a rappresentare una minaccia attiva per la salute, attenzione, perché può indurre in età giovanile a diventare tabagista, come dimostrano chiaramente i dati statistici. Va ricordato inoltre che ormai la maggioranza dei pediatri di famiglia che lavorano nel nostro paese è una donna, che si tratta quindi a loro volta di madri con una grande sensibilità verso bambini e adolescenti. Ebbene, proprio pensando alla salute degli adolescenti, ora all'indomani, perché siamo ancora all'indomani dell'8 marzo, sono passati pochi giorni, gli specialisti ricordano che il pediatra di famiglia può avere un ruolo importante per farsi carico dell'educazione alla salute, sia dei giovanissimi che dei genitori, promuovendo la medicina dei sani. E restando in tema, è indagine recente che la salute è proprio nelle mani, è proprio il caso di dirlo, è nelle mani delle donne. Il 92% si occupa della cura familiare. Stando alla ricerca di Ipsos per Farmindustria, le necessità che ruotano attorno alla sfera della salute sono in elevata misura di competenza delle donne. Per la prevenzione parliamo di un 66%. Il 65% veglia sul percorso terapeutico, sono l'interlocutore privilegiato poi del medico nella fase della diagnosi e della terapia. In pratica, un terzo delle donne fa senza aiuti, circa la metà può contare su un aiuto in famiglia, mentre soltanto nel 14% dei casi ci si appoggia ad un aiuto esterno.
Torniamo tra poco, dopo un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Allora, prima hai accennato al tabagismo, torniamo in diretta sempre con Deborah. A proposito di fumo, oltre a far male alla salute, fa sempre peggio anche al portafoglio.
Sì, perché dal giorno 8, noi prima abbiamo parlato della festa della donna, adesso l'8 lo colleghiamo ufficialmente agli aumenti che sono scattati dei prezzi per le sigarette vendute sul territorio italiano. La decisione è stata presa solo martedì 6 marzo ed è stata diffusa attraverso un comunicato dal direttore dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Stato. Infatti sono stati gli stessi monopoli ad aver anche rivelato che l'aumento non è stato deciso dal governo questa volta, è stata proprio una richiesta fatta direttamente dai produttori delle sigarette. Gli aumenti sembra siano dai limitati, tra virgolette, ecco, da 5 centesimi fino a un massimo di 20 centesimi, facendo arrivare il costo però di alcuni marchi anche a 5,50 euro al pacchetto. I nuovi aumenti dei prezzi però non hanno riguardato tutte le sigarette in commercio, solo alcune specifiche marche hanno subito questa rivoluzione nel costo. A quanto pare i consumatori hanno visto i prezzi aumentare appunto fino a un massimo di 20 centesimi, vale a dire un centesimo in più a sigaretta. Ovviamente il nuovo aumento è stato oggetto di non poche critiche da parte dei consumatori, perché la cosa poco gradita è stato lo scarsissimo preavviso dato dal monopolio di Stato. La notizia del rincaro è stata diffusa solamente pochissime ore prima dell'applicazione poi dell'aumento, mentre la decisione di aumentare i prezzi era stata presa già 2 giorni prima e non è stato avvisato nessuno, ecco. I fumatori che si sono ritrovati questa spiacevole sorpresa al momento del pagamento avranno probabilmente dato come sempre la colpa allo Stato italiano, stavolta però lo Stato non è colpevole. È possibile, auspicabile, che questo ennesimo rincaro dei prezzi possa finalmente spingere alcuni consumatori ad abbandonare il vizio del fumo, ma come si sa questa non è una delle maggiori preoccupazioni del monopolio di Stato, dal momento che per quest'ultimo il commercio delle sigarette rappresenta come sempre un business. Vi do infatti qualche dato relativo alla tassazione sul tabacco. Il fumo è il prodotto più tassato dallo Stato. Su un ipotetico prezzo, diciamo pari a 100 per semplificare il calcolo, 58,5 è l'importo versato nelle casse dell'erario a titolo di accisa, 18 è l'ammontare dell'IVA, 10 è il guadagno del rivenditore e 13,5 l'incasso per il produttore. Sommando le prime due voci, quindi accise e IVA, su un prezzo pari a 100, la tassazione complessiva è di 76,5. La tassazione poi è anche mirata, è maggiore per i prodotti più venduti e minore per i prodotti meno diffusi, per farvi, cioè, un paragone molto semplice: di più nelle sigarette, meno nei sigari.
Bene, torniamo tra poco a parlare, abbiamo l'ultimo intervento, quindi torniamo tra poco a parlare di questo argomentino qui. Adesso c'è un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Concludendo, qui in questo giovedì sera parliamo di dieta. C'è una dieta che si chiama FIABA ed è molto pericolosa.
La nuova tendenza, questa è nata in Giappone, si chiama dieta di Cenerentola e prevede di avere un peso corporeo come quello della famosa protagonista delle favole. Basta prendere la propria altezza in metri, moltiplicarla al quadrato e moltiplicare il risultato per 18. Una ragazza di 1,60 m, secondo questa dieta di Cenerentola, dovrebbe pesare 46 kg. Nonostante il nome fiabesco, si tratta di una dieta pericolosa, perché punta ad ottenere un indice di massa corporeo di 18, un valore cioè che significa sottopeso. Inoltre, come noto, la magrezza o la grassezza non sono un semplice calcolo matematico legato all'altezza e al peso, perché si può perdere la massa magra, che virtualmente sì, fa perdere più peso, ma poi resta la massa grassa. Insomma, si può essere magri come Cenerentola, ma avere una percentuale di massa grassa comunque elevata e comunque rischiosa per la salute. Si tratta di una vera e propria sfida, quella che comunemente è nota come challenge social sui social. In realtà, infatti, non si tratta di un vero e proprio regime alimentare prefissato, poiché non vengono indicati cosa mangiare e le quantità di cibo da assumere. La dieta individua soltanto il peso da raggiungere, con un calcolo privo di fondamento scientifico. L'effetto di chi fa il test è furbescamente voluto per creare frustrazione, ma in riferimento a un semplice numero, e che, ripeto, è un numero sbagliato, con il paragone suadente della principessa di Disney, perché chi oggi non vuole sentirsi un po' principessa? La diffusione però di questi trend non fa che spingere le donne ad adottare diete estreme per arrivare a un ideale che è tale solo nelle loro teste, con il rischio poi di rovinarsi la vita e la salute, ma sentendosi brave perché ci sono riuscite. In questo caso, dunque, la teoria alla base di tutto è: il fine giustifica i mezzi. Il messaggio che passa è proprio questo, perché in assenza di un piano alimentare attentamente calibrato sulle reali necessità di ogni donna, è chiaro che ognuno possa raggiungere il proprio risultato nel modo che ritiene opportuno, anche a scapito del benessere dell'organismo. Gli esperti invitano alla massima cautela su questo approccio al dimagrimento. Ogni dieta va assolutamente prescritta e monitorata da una figura specializzata, con un percorso studiato ad hoc, capace di annullare ogni rischio per la salute.
Oh, state ultimando il trasloco, il vostro nuovo ufficio sarà in via Riccoboni.
Sì.
Dove c'erano le ex poste, quindi facilissimo da trovare. Il vostro numero di WhatsApp, SMS è 373-7811-225. Ripeto, 373-7811-225. Poneteci pure le vostre domande.
E dal lunedì pienamente operativi, con anche ricevimento sempre dal lunedì al giovedì nel pomeriggio.
Bene.
In via Riccoboni.
Molto bene, domani c'è Sergio.
C'è Sergio. Sì, perché vincendo questa settimana, niente, se io sto male lui è peggio.
Buon weekend, Deborah, grazie.
Grazie, ciao.
Ciao.